Allora, benvenuti al nostro approfondimento. Oggi ci immergiamo in un tema che credo tocchi un po' tutti, ovvero la lotta per portare avanti un progetto. E le note che abbiamo qui davanti, fanno un'affermazione piuttosto audace. Dicono che il segreto per avere costanza non ha quasi nulla a che fare con la motivazione.
Che è un'eresia di questi tempi.
Esatto. Anzi, che affidarsi solo alla motivazione sia quasi una garanzia di fallimento. Sembra un controsenso, vero? Per questo abbiamo deciso di analizzare a fondo questi estratti. Vengono da una guida che si chiama Il ritmo della costanza. La nostra missione oggi è capire se questa idea regge e, se sì, come si costruisce un sistema per andare avanti anche quando la motivazione, beh, sparisce.
È un'idea affascinante, perché scardina un mito.
Totalmente.
Ci viene detto sempre di trovare la motivazione, di essere appassionati. Ma la motivazione è un'emozione. E come tutte le emozioni, va e viene. È inaffidabile. Nessun atleta professionista si allena ogni giorno perché si sente motivato.
Certo, ci va e basta.
Ci va perché ha un sistema, un ritmo. Quindi la vera domanda non è come mi motivo. Ma qual è la struttura che mi sostiene quando la motivazione non c'è? E questa guida, ecco, sembra voler rispondere proprio a questo.
Perfetto, partiamo da qui allora. Il primo concetto che salta fuori è quello di cadenza sostenibile. La guida suggerisce, come esempio, di definire un ritmo tipo un episodio a settimana. L'idea è di essere brutalmente onesti su ciò che si può sostenere nel tempo. E qui, devo essere sincera, una parte di me reagisce con un po' di scetticismo.
Ah sì, interessante. In che senso?
Sostenibile. Non rischia di essere una scusa per essere, non so, meno ambiziosi?
Capisco perfettamente il punto. È la trappola della hustle culture, della cultura del fare sempre di più. Però, ecco, dobbiamo distinguere tra ambizione e strategia. L'ambizione è la maratona. La cadenza è come la corri. Porsi un obiettivo irrealistico, tipo un video al giorno, non è ambizione, è un suicidio progettuale. E la ragione è puramente psicologica.
Spiegami meglio.
Si tratta di creare un ciclo di feedback positivo. Se ti poni un obiettivo realistico e lo rispetti, il tuo cervello registra una vittoria.
Ok.
Quella vittoria costruisce fiducia in te stessa e nel tuo sistema. La settimana dopo è un po' più facile perché sai che puoi farcela, si crea momentum. Se invece punti a un obiettivo impossibile, fallisci e il cervello registra una sconfitta.
E da lì frustrazione, insicurezza.
Esatto. E dopo 3 sconfitte di fila, la tentazione di mollare tutto è enorme. Pensa ai buoni propositi di Capodanno. Perché falliscono quasi tutti entro febbraio?
Perché si basano sull'entusiasmo iniziale, che poi svanisce.
Appunto. Si basano su picchi di motivazione insostenibili, non su un sistema.
Quindi la cadenza sostenibile non è un limite all'ambizione, ma la condizione per realizzarla. È un bel cambio di prospettiva, capisco la psicologia, ha perfettamente senso. Ma in pratica, come si costruisce questo sistema? La guida ci dà degli strumenti concreti, spero.
No, certo, diventa molto pratica. Il primo strumento che propone è quello che chiama il backlog, cioè una riserva di idee, e dà anche un numero, un backlog minimo di 8-10 idee.
8 o 10 idee? A me sembra quasi un lusso. Insomma, chi ha appena iniziato un progetto magari ne ha a malapena 2 o 3 in testa. L'idea di doverne trovare prima 10 non rischia di diventare un ostacolo? Un'altra cosa enorme da fare prima ancora di iniziare a fare?
È la reazione più comune e la più logica. Voglio fare, non pianificare. Ma è una visione a breve termine. All'inizio della mia carriera ho provato a lanciare un blog con la regola ferrea di un post al giorno. Ero pienissimo di entusiasmo.
E com'è andata?
È durato esattamente 9 giorni. Al decimo giorno fissavo lo schermo bianco in preda al panico. Non avevo più idee e la pressione di trovarne una subito era paralizzante.
E hai mollato?
E ho mollato. Lì ho imparato a mie spese che la mia ambizione era nemica della mia costanza.
Una storia che credo in molti possano riconoscere.
Esatto. Il backlog non è una lista di cose da fare, è una riserva di tranquillità. La sua funzione è separare 2 processi mentali che sono quasi incompatibili: la creatività libera dell'ideazione e l'esecuzione focalizzata della creazione.
Ah, interessante questo.
Se devi fare entrambe le cose nello stesso momento, sotto pressione, è quasi impossibile.
Avere quelle 10 idee pronte significa che quando ti siedi la domanda non è più il terrificante «e adesso cosa invento?».
Ma diventa «quale di queste idee mi ispira di più oggi?».
Proprio così. È una strategia per gestire l'ansia, prima ancora che per gestire le idee.
Una riserva di tranquillità, quindi è più una strategia psicologica che organizzativa. Mi piace. E questo poi come si lega al lavoro pratico, di tutti i giorni?
Si lega perfettamente al secondo strumento, che la guida chiama batching. Il concetto è semplice: raggruppare attività simili. Invece di fare il ciclo completo idea, scrittura, registrazione, montaggio per un singolo pezzo, dedichi blocchi di tempo a un solo tipo di attività.
Ah, guarda, il batching mi tocca personalmente. La mia giornata è spesso un disastro di context switching. Passo dalla mail alla preparazione di un'intervista, alla ricerca di un'immagine. E a fine giornata sono esausta, ma con la sensazione di non aver concluso nulla di davvero significativo.
Non è una sensazione, è neuroscienza.
Davvero?
Sì. Ogni volta che passiamo da un tipo di compito a un altro, il nostro cervello paga una tassa in termini di energia. Si chiama costo del cambio di contesto. È come dover riscaldare il motore ogni volta. Il batching invece elimina questo spreco.
Aspetta, quindi il solo fatto di passare mentalmente dalla modalità scrittura alla modalità ricerca consuma energia ancora prima di iniziare?
Esattamente. Quella stanchezza che provi a fine giornata non è solo per il lavoro che hai fatto, ma per tutte le volte che il tuo cervello ha dovuto cambiare marcia. Facendo batching, invece, entri in uno stato di flusso. Magari dedichi 2 ore del lunedì solo al brainstorming e generi 5 idee per il tuo backlog.
E poi il mercoledì, non so, registro 3 episodi di fila.
Perfetto. E il venerdì è il giorno tecnico e fai solo montaggio. Ogni blocco è più efficiente, meno faticoso e spesso anche qualitativamente migliore, perché eri completamente immersa in quel tipo di pensiero.
C'è un esempio nelle note che credo metta insieme tutto questo in modo brillante. Dice, se puoi registrare 2 ore al mese, meglio 2 episodi quindicinali che una settimana sì e una no. A prima vista sembra quasi un controsenso. Uno penserebbe che la frequenza settimanale sia comunque percepita come migliore, no? Anche se a singhiozzo.
Controintuitivo, ma strategicamente geniale. Analizziamolo. Un programma quindicinale prevedibile è superiore a uno settimanale imprevedibile per 2 ragioni. La gestione delle aspettative e la resilienza del sistema.
Ok, partiamo dalle aspettative.
Per chi ti segue, un appuntamento fisso ogni 2 settimane crea un'abitudine, una fiducia. Un'uscita, forse questa settimana, forse no, crea solo confusione e alla lunga disinteresse.
Ok, questo ha senso dal punto di vista del pubblico. E per chi produce?
Per chi produce è ancora più importante. Il modello settimanale a singhiozzo è incredibilmente fragile. Basta un imprevisto, un raffreddore, un impegno e il sistema salta.
E perdi il ritmo.
Esatto. E non salta per 1 settimana, magari per 2 o 3. Il modello quindicinale, invece, ha un cuscinetto incorporato. Ti dà il tempo di gestire gli imprevisti della vita senza che il progetto crolli. Non stai solo scegliendo una frequenza, stai progettando un sistema che può sopravvivere al mondo reale. Stai costruendo qualcosa di resiliente.
Progettare un sistema resiliente. Questa mi sa che è la chiave. Non si tratta di essere eroi della produttività, ma architetti intelligenti del proprio tempo. E questo ci porta all'ultimo punto delle note, che è un invito all'azione molto concreto. Definisci il tuo ritmo base e crea il calendario per le prossime 4 settimane. Non ti lascia con la teoria, ti dice, ok, adesso prova, vai a costruire il tuo prototipo.
Esatto, un prototipo. È cruciale capire che queste prime 4 settimane non sono una sentenza, sono un esperimento. L'obiettivo non è seguire il piano alla perfezione, l'obiettivo è raccogliere dati. Dopo 1 mese ti fermi e ti chiedi onestamente, com'è andata? Questo ritmo è davvero sostenibile o ero distrutta a fine giornata?
Quindi se non rispetto il piano non ho fallito?
Assolutamente no. Hai semplicemente raccolto un dato preziosissimo, che il piano iniziale era sbagliato. E allora lo aggiusti. Forse l'episodio settimanale era troppo ambizioso e passi a quindicinale. O magari scopri che potresti fare di più ma solo con un batching più rigoroso. È un processo di scoperta, non un test. Si tratta di essere, diciamo, scienziati del proprio flusso di lavoro.
Perfetto. Allora, tirando le somme di questo nostro approfondimento, mi sembra che la tesi iniziale, quella sulla motivazione, inizi a reggere come? Abbiamo 3 pilastri, giusto? Primo, definire una cadenza sostenibile basata sulla realtà, non sull'ego. Secondo, creare un backlog di idee come rete di sicurezza psicologica.
Una riserva di tranquillità, sì.
E terzo, usare il batching per lavorare in modo più profondo e meno dispendioso.
Esattamente. Hai costruito una macchina che continua a muoversi con un minimo di carburante, invece di un bolide che ha bisogno di quella benzina speciale e rara chiamata motivazione per partire.
Quindi il vero paradosso che emerge da queste note è che per essere più produttivi nel lungo periodo, la soluzione non è aggiungere pressione o intensità, ma è sistematicamente toglierla. È costruendo un sistema più lento, più deliberato, che si finisce per andare più veloci.
Completamente. È un'idea quasi controculturale oggi. E vorrei lasciare chi ci ascolta con un'ultima riflessione.
Certo.
Abbiamo parlato di contenuti, ma questo principio del ritmo sostenibile è universale. Pensiamoci un attimo. Imparare una lingua. Meglio 15 minuti ogni singolo giorno che 3 ore una volta al mese.
L'esercizio fisico, un classico.
Certo. 2 allenamenti a settimana, ogni settimana, valgono infinitamente di più di un abbonamento usato furiosamente a gennaio e abbandonato a febbraio. Persino le relazioni. Una breve telefonata regolare a una persona cara nutre il rapporto più di un grande gesto sporadico. Quindi la domanda da portarsi a casa è questa. In quale area della mia vita sto contando troppo sulla motivazione? E dove potrei invece progettare un piccolo ritmo base, una piccola riserva di azioni, per trasformare uno sforzo frustrante in un progresso lento, magari, ma inarrestabile?